Seconda domenica di Avvento dell'anno C, dal Vangelo secondo Luca, capitolo 3, versetti 1-6. Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea, e Filippo suo fratello, tetrarca dell'Iturea e della Traconitide, e Lisania, tetrarca dell'Abilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, come è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni burrone sarà riempito. Ogni monte e ogni colle sarà abbassato. Le vie tortuose diventeranno diritte e quelle impervie spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Siamo nella seconda domenica di Avvento. L'Avvento è un tempo particolare, è un cammino che ci viene proposto ogni anno ed è importante allora comprenderlo in questo senso proprio di movimento, di cammino. Allora ritorniamo un attimo alla prima domenica di Avvento, la domenica scorsa, quando il Vangelo di Luca ci aveva indicato due strade da percorrere. Due strade da percorrere per non perdere l'orientamento nel buio delle vicende della nostra vita. Se vi ricordate, erano pregare e vigilare. Pregare e vigilare. In altre parole, l'ascolto della parola di Dio e l'amore fraterno gli uni per gli altri, vigilare. Essere attenti, prendersi cura. Ecco, queste erano le due strade, o forse i due, diciamo, confini della strada, le due sponde della strada che ci è stata indicata domenica scorsa. Ma verso dove? Verso dove questa strada ci porta? Ecco. Questa è la domanda che ci viene posta oggi, nella seconda domenica di Avvento. Verso dove stiamo andando? Verso dove va la nostra vita? Stiamo andando verso qualcuno? Verso un incontro? Vogliamo incontrare qualcuno che viene? Ecco, forse queste strade. O questa strada, prima ancora di portarci da qualche parte, suscita in noi il desiderio di partire, di incontrare qualcuno. Questo Messia, questo Salvatore che ha promesso di venire. Perché forse anche noi, come ai tempi di Giovanni, il personaggio che oggi ci viene presentato nel testo di Luca, forse anche noi, come al tempo di Giovanni, abbiamo perso, come a quel tempo, abbiamo perso l'attesa. Non stavano più attendendo qualcuno in Israele. Non stavano più attendendo il Messia, il Salvatore, l'unto. Sì, era preferito puntare al potere politico, il potere religioso, per dare risposta alle domande di senso della vita. Il potere, il denaro, il successo sono rassicuranti, concreti, immediatamente disponibili. Il delirio di onnipotenza degli uomini, degli esseri umani, da sempre ha cercato di essere come Dio. L'essere umano si crede come Dio già da Adamo ed Eva. Se voi mangerete questo frutto diventerete come Dio. Ecco, questo delirio di onnipotenza ci impedisce di vedere e accogliere invece il nostro limite umano. Ma senza questo riconoscerci umani, come possiamo incontrare il divino? Che si manifesta proprio nel nostro limite, che manifesta il suo amore gratuito, la sua grazia, e ci dà la vita attraverso lo Spirito, proprio perché abbiamo bisogno di questo amore, di questa grazia, di questo Spirito. Ma se noi pensiamo di non averne bisogno, perché ci sentiamo già autosufficienti, ci sentiamo come Dio, dove lo potremo mai incontrare? Non lo cercheremo neanche. Ed è per questo che la parola di Dio e lo Spirito di Dio non si sono posati e non si poseranno mai, non si posano su nessuno di quei sette personaggi potenti, sia, diciamo, politicamente che religiosamente potenti, che sono citati proprio da questo Vangelo di Luca. Non si posa su nessuno di loro. La parola di Dio invece si posa su un uomo che si è ritirato nel deserto, che ha lasciato ogni simulacro di potere. Nel deserto tu non puoi niente, non hai nessuna possibilità di uscirne vivo da solo. Deserto è il luogo che ti mette a nudo di fronte alla tua piccolezza, alla tua impossibilità di farcela da solo. Allora il deserto è il luogo dell'attesa, attesa di salvezza dalla morte, perché nel deserto non puoi stare a lungo senza morire. Attesa della salvezza della morte imminente, attesa di incontrare qualcuno che ti possa aiutare, con cui fare la strada insieme, attesa di trovare una sorgente, qualcosa per poter vivere. Ecco, nel deserto si cerca un cammino per poterne uscire, per raggiungere una casa, una città dove abitare, dove vivere, dove trovare qualcuno da amare. Ecco, quindi il deserto rimanda in questo testo di Luca all'esperienza dell'esodo, quando il popolo appunto ebraico per ben 40 anni attraversato il deserto in cerca della libertà dalla schiavitù dell'Egitto e in cerca di una terra che gli era stata promessa da Dio. Hanno potuto attraversare il deserto perché erano mossi da una parte dal desiderio di uscire dalla terra della schiavitù e dall'altra di entrare nella terra della libertà, dell'amore, della salvezza, promessa da Dio. E questa regione del Giordano, dove il Battista comincia a parlare, a battezzare, è proprio un luogo desertico, è la porta della terra promessa, il luogo dove Israele aveva finalmente visto la promessa di Dio realizzarsi. Ma ora nessuno in Israele attende più niente, per quello che Giovanni chiama tutti a uscire da Israele, a andare al di là del Giordano, fuori dalla terra promessa, per poi rientrarvi dopo essere passati in mezzo all'acqua, aver fatto l'esperienza del limite, della morte e della riemersione dalla morte. Giovanni vuole rivitalizzare l'attesa. Nessuno più attende niente di nuovo, si punta solo sulla nostra capacità umana e personale, sui nostri meriti, sulla nostra forza. Ecco, invece il deserto è il luogo dove si fa l'esperienza dell'impotenza, dei propri limiti. Ed è il luogo dove nasce la speranza, l'attesa della salvezza. Speri di incontrare qualcuno che ti possa aiutare. Il deserto è anche il luogo del silenzio, dentro il quale si riesce ad ascoltare quella voce che non si riesce a ascoltare in un altro luogo. Ecco, la voce di Giovanni prepara all'arrivo della parola. Prima la voce e poi la parola. La parola che è il verbo stesso di Dio che si fa carne. Cristo è la parola. La voce viene prima della parola. Infatti la parola è il contenuto della voce. Si può dire che la voce è il suono che percepiamo e la voce è il contenuto del messaggio. Ecco, Giovanni Battista richiama tutti noi a tendere l'orecchio per ascoltare il suono. Ma poi quello che ci deve dire questa voce lo spiegherà Gesù con la sua vita. È la stessa vita di Gesù che parla. Ma senza questa predisposizione ad ascoltare, ad attendere qualcosa, a cercare qualcosa, a muoversi, a uscire dal proprio egoismo, dalla propria autosufficienza. Senza tutto questo non possiamo ascoltare la voce né comprendere quello che dice la parola. Per quello che Giovanni prepara la possibilità alla parola di essere accolta e compresa. E la buona notizia che sarà annunciata da colui che è la parola, cioè da Cristo stesso, è che il regno di Dio è in mezzo a voi, cioè è dentro di voi. E questa voce, la voce di Giovanni in questo caso, prima di quella di Cristo, ci dice. Ci pone questa domanda, ma io, tu, noi, aspettiamo ancora qualcuno? O ci siamo rassegnati allo status quo? Rimane tutto come prima. Cosa aspetti? O chi aspetti veramente? Ecco che cosa significa raddrizzare i sentieri. Giovanni invita a raddrizzare i sentieri. Significa proprio che è questo, chiarire dove stiamo andando. A volte non lo capiamo neanche noi, non lo vediamo, perché la nostra vita sembra una strada di montagna, piena di curve, di tornanti che tornano indietro, poi girano attorno, ma non arrivano mai da nessuna parte. Salgono, scendono, girano intorno, senza meta, senza raggiungere un luogo. Ecco, raddrizzare i sentieri e preparare la via del Signore vuol dire puntare dritti verso un punto, un orizzonte, dare un senso alla vita, andare verso il luogo dell'incontro, con Dio, dell'incontro con se stessi, dell'incontro con gli altri. Ecco, questa è la strada che Giovanni ci invita a percorrere. Una strada che porta fuori dalle nostre chiusure, dalle nostre paure, dai nostri egoismi e che ci permette di aprirci all'incontro con colui che viene a salvarci. Noi infatti non potremmo mai percorrere questa strada da soli, se non ci viene incontro colui che ci guida, che ci dona il cibo, che ci dona l'acqua per vivere. Non potremmo mai salvarci da soli nel deserto della nostra vita. Ecco, a noi è chiesto di fare un passo in questa direzione, di entrare nell'acqua del Giordano per ammettere il nostro limite umano, il nostro peccato e lasciare che qualcuno ci salvi dalle acque dove noi siamo immersi e che ci fanno affogare. Fare il primo passo nel deserto. E accogliere il battesimo equivale a ritrovare la nostra fede perduta, e a sperare nella salvezza di colui che viene a salvarci. Ecco, questa è la sola cosa che Giovanni Battista chiede, che dice in modo, diciamo perentorio, con un verbo all'imperativo presente. Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Questo è il nostro compito, chiarirci dove vogliamo andare, chi attendiamo. Preparare la via del Signore significa attendere qualcuno. Questo è quello che spetta a noi fare, mentre quello che viene dopo lo compierà il Signore stesso. Il resto lo possiamo solo attendere e lo possiamo solo accogliere da Dio. Non siamo noi che possiamo riempire i burroni, abbassare i colli e i monti e spianare le strade impervie. Questa citazione è una citazione del libro di Isaia al capitolo 40. Ma in quel libro il testo è tutto all'imperativo presente. Dice appunto spianate, ricolmate, è tutto un compito che viene richiesto all'uomo. Ma poi già il profeta Baruch, che abbiamo letto nella prima lettura e che viene dopo Isaia, cambia i verbi, cambia leggermente le parole e mette i verbi al futuro. Sarà qualcuno che opererà. E Giovanni Battista riprende Isaia, ma col tempo di Baruch, cioè col futuro, cioè sarà Dio a abbassare, a spianare, a colmare quello che in noi ha bisogno di essere colmato abbassato e spianato. Ecco, c'è un passo che possiamo fare noi, quello di attendere e tendere l'orecchio alla voce, attendere qualcuno e tendere l'orecchio alla sua voce, e dall'altra però a questo punto riusciamo a accogliere la sua azione, che altrimenti sarebbe impossibile a noi. Quindi Giovanni è colui che comprende e che fa la sintesi tra i profeti che in qualche modo davano dei compiti anche quasi impossibili per l'uomo, e lui capisce che noi abbiamo una parte da fare, ma poi il resto lo completa e lo compie Dio. A noi tocca fare il primo passo, ma poi il resto lo compie Dio se noi, appunto, facendo il primo passo, attiviamo quella fede che tutto è possibile a Dio. Ecco, appunto, accogliere il battesimo. Questo battesimo vuol dire avere fiducia che anche quando vieni immerso completamente nell'acqua dove affogheresti, qualcuno ti salva. C'è qualcuno che ti estrae, che ti tirerà fuori. Questo è un segno di aver fiducia nella salvezza, di attendere qualcuno che venga a salvarci. E questo è il segno del battesimo di conversione. Non siamo più noi a poterci salvare da soli, a poterci meritare salvezza, ma siamo solo chiamati ad accogliere colui che viene a salvarci attraverso la sua parola, la sua vita, il dono del suo amore. È Cristo che viene a darci la forza, il coraggio e l'amore per riempire i burroni, per abbassare i monti e i colli e per raddrizzare le vie tortuose e spianare quelle impervie. L'ingiustizia sarà colmata dalla giustizia e sarà solo Gesù che ci insegna veramente la vera giustizia, che non è la nostra, il giudizio, ma il perdono e l'amore. Le nostre disperazioni saranno riempite di speranza. Credi tu che io possa fare questo? Dice spesso Gesù. La fede che tutto è possibile a Dio ci permetterà di accogliere la sua salvezza. La tua fede ti ha salvato. È Cristo che è venuto a raddrizzare le nostre vie storte e le nostre vie contorte, ad abbassare il nostro orgoglio, a spianare le nostre presunzioni umane di salvarci da soli. Questo lo fa Lui. Allora, attraverso questa fiducia, questa conversione, questa tendere l'orecchio, questa attesa, allora ogni uomo vedrà la salvezza, dice il versetto 6, ma il testo greco in realtà dice ogni carne vedrà la salvezza, cioè ogni persona che si sente una creatura, non un Dio. Ogni persona che si riconosce limitata, mortale, peccatore, peccatrice, assetata di senso. Ecco, questo permette all'essere umano di aprirsi al dono, proprio il nostro limite, il paradosso. Abbiamo bisogno di sentirci bisognosi per accogliere il dono della vita, il dono dell'amore, della grazia. Ecco, è Dio che ci salva dal non senso della vita. E questo è possibile appunto se l'amore gratuito, cioè la grazia di Dio, incontra la fede dell'essere umano. La tua fede ti ha salvato, dice sempre Gesù. Non sono io che ti salvo, è la tua fede, perché tu hai creduto. Ecco, Giovanni è venuto a riaccendere quella fiamma che si era spenta, quella fede che era scomparsa in Israele e nella nostra vita. Giovanni Battista è l'uomo della fede e della speranza, è l'uomo dell'attesa che ci chiama a risvegliarci, che ci chiama a credere, a sperare nell'amore di Dio. È allora che saremo veramente salvi e l'umanità vivrà in pace e in armonia con Dio e con il creato, quando appunto saprà ascoltare la parola fatta carne, accogliere la vita che viene da questa parola, da Cristo, e trasformare la propria vita, lasciarsi trasformare a immagine di quella stessa parola che dice: Tu sei il mio figlio diletto, l'amato, in te mi sono compiaciuto. Questa parola ci rigenera, ci ricrea e ci dona pienezza umana, capacità di amare e possibilità di condividere la nostra vita in pace, nella giustizia, nel rispetto di ogni essere vivente. E allora faremo veramente l'esperienza della terra promessa, di una terra nuova, dove tutti gli esseri umani avranno rapporti completamente nuovi rispetto a quelli che conosciamo oggi, di violenza, sopraffazione. Saranno rapporti guidati appunto dall'amore, dalla fraternità. Ecco la terra promessa, ma noi ci crediamo ancora che sia possibile uscire da questi tempi, da questi sconvolgimenti che viviamo, di tutti i generi? Ecco, Giovanni ci pone queste domande. Nella misura della nostra risposta, la terra promessa, la promessa di Dio, si concretizza. Nella misura in cui noi crediamo a questo e quindi le permettiamo di compiersi. Signore, vieni, io credo che non posso salvarmi senza che tu venga incontro ai miei limiti umani. Buona meditazione e buona domenica a tutte e a tutti voi. Ciao.